Trasmettiamo la testimonianza di due ex suore cattoliche, testimonianza registrata in una visita che queste due suore hanno effettuato alla comunità evangelica di Via Taranto 22 di Foggia. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
Da tempo che stiamo pregando per questo incontro questa sera ed è una gioia per noi avere la sorella Schneider Anna che ha accompagnato le due sorelle Anna Maria Mazzari e Cristina Gavagni, Cristiana Gavagni. E noi siamo certi, come abbiamo ascoltato anche nella preghiera, siamo certi che il Signore ci darà delle cose da ascoltare da queste testimonianze, qualcosa che potrà portarci alla crescita, alla riflessione e anche a delle scelte di cui ognuno di noi ogni giorno è chiamato a fare nella vita. Quindi vogliamo dare subito la parola a loro per questo incontro.
Buonasera a
Buonasera.
tutti. Io sono Anna Maria e per oltre 40 anni mi sono chiamata Suora Elisabetta.
Mi chiamo Cristiana e per oltre 56 anni mi sono chiamata Suor Cristiana.
Vengo da una famiglia in cui non era poi così tanto evidente la religiosità cattolica. Da mia mamma, dalla parte di mia mamma, sì, lei era una persona che andava in chiesa tutte le domeniche, ci insegnava le preghiere, cercava di vivere quello che la Chiesa Cattolica diceva. Mio padre no, mio padre andava alla messa a Natale e a Pasqua e quando piangevo perché lui non andava in chiesa, allora andava, ma diversamente non era una persona religiosa. Io ero religiosissima, fin da bambina. Ero molto attaccata alla mia chiesa, poi vivevo in un paesino del nord e non c'era quella chiesa, non c'era altro, insomma, io non conoscevo altra religione che questa e la vivevo veramente fino in fondo, fin da piccola. Ero devotissima, ma devotissima di Maria. E quindi per me la Madonna era la cosa più grande che potesse esserci nella mia vita religiosa. Ero anche una bambina che amava molto aiutare i bambini più bisognosi di me, più poveri. E questo desiderio è sempre stato una cosa che mi coinvolgeva. Per cui all'età di 22 anni ho voluto, ma già questo desiderio l'avevo da prima, verso i 14-15 anni, mi dicevo che volevo farmi suora per servire i poveri. E così ho fatto a 22 anni, il giorno dell'Immacolata, perché volevo che tutte le mie tappe di vita religiosa fossero sotto la protezione della Madonna. E sono partita il mattino dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata, e sono andata in una comunità per essere suora. Non avevo nessun problema per vivere la mia religiosità, ero convinta e basta. Io nella mia famiglia non ho mai visto una Bibbia. nella parrocchia che frequentavo, quando andavo al catechismo dalle suore, non ho mai visto una Bibbia. Solo d'estate una suora riuniva i bambini, non c'era più, diciamo, l'anno catechistico era finito, e d'estate ci raccontava degli episodi della Bibbia. Però io questa parola Bibbia non l'avevo neanche mai sentita. Però ci raccontava gli episodi di Mosè che era passato attraverso il Mar Rosso, Giuseppe, tutte queste storie, brevi storie, che mi piacevano tantissimo. Questo è l'unico momento in cui ho sentito parlare di questi fatti. Quando sono entrata in comunità, forse penserete che mi avranno messo in mano una Bibbia, ma non è stato così. Neanche in comunità, nella comunità religiosa, io non ho mai visto una Bibbia. Ci hanno messo in mano il libro delle regole e delle costituzioni, e c'era una suora addetta alle novizie che tutti i giorni ci spiegava qualche cosa delle regole e delle costituzioni. E oggi posso dirvi che su queste costituzioni forse ci saranno stati due o tre riferimenti, non lo so, non mi ricordo, perché non ne hanno mai parlato di Bibbia. E quindi sono andata avanti così, molto tranquillamente, vivevo la mia spiritualità in questo modo, con molte devozioni, con molte preghiere ricavate dai libri apposta delle preghiere. Questa era la mia vita religiosa. E avevamo tante regole da osservare, oggi potrei dire tanti legami da osservare. E facendomi suora io pensavo, finito il noviziato, ora andrò a servire i poveri. E invece mi misero all'insegnamento e ho insegnato per 25 anni negli istituti religiosi. Il mio desiderio però era un altro, era quello di andare dai poveri. E allora mi riservavo degli spazi dove poter andare a aiutare delle persone. Fin tanto che erano ormai 15-16 anni che ero suora, e mi venne offerto di poter andare in una parrocchia di periferia. Ero stata mandata a Firenze a fare la suora. E mi avevano mandato in una, cioè c'era una periferia della città, il parroco di quella periferia aveva chiesto se una suora potesse andarlo ad aiutare in parrocchia. E io accettai, io dissi vengo io in parrocchia a aiutarla. I miei superiori me lo concessero, era una parrocchia proprio ai limiti della città, e una parrocchia che abbracciava una popolazione veramente che fra gli ultimi, fra le ultime, anche come famiglie, veramente la maggior parte erano molto bisognosi, molto poveri. E io finalmente pensavo avevo risolto il mio problema. Al mattino insegnavo, ma il pomeriggio lo passavo qui, fin tanto che con quattro suore siamo andate proprio ad abitare in quella parrocchia e facevamo questo servizio. Ero una suora molto attiva, veramente molto attiva, mi piaceva tanto aiutare i bambini, mi piaceva andare nelle famiglie, andare dalle persone che avevano tanti problemi e cercare insieme a loro di vedere di risolvere qualche cosa. E ai bambini, il parroco mi aveva affidato il gruppo dei bambini che si preparavano alla prima comunione, e mi aveva affidato in seguito anche di andare nelle famiglie a preparare i genitori che volevano far ricevere il battesimo al loro figlio. Era una cosa che per me era molto bella, mi piaceva tantissimo. Ma è proprio stato qui, a questo momento, finora ero tutta tranquilla, io stavo tranquilla nella mia religiosità, ero tranquillissima nella mia vita di comunità, ero entusiasta di quello che facevo, però ecco, fu proprio a questo punto, quando ho incominciato a insegnare il catechismo ai bambini, ho incominciato anche a non essere più soddisfatta di quello che insegnavo, perché non so, io sentivo che non trasmettevo niente a questi bambini, che quello che si insegnava attraverso il catechismo, mi capivo che in loro non rimaneva niente, non rimaneva proprio niente, perché insegnare i comandamenti, insegnare i precetti della Chiesa, insegnare i sacramenti, i sette sacramenti, rimaneva veramente molto poco, erano cose abbastanza anche tecniche. Io capivo che non davo niente, ma non mi rendevo conto che non potevo dare niente perché io non avevo una conoscenza. Avevo quella conoscenza che trasmettevo, ma non conoscevo niente, veramente niente, della parola di Dio. E oggi dico, era quello che avrei dovuto trasmettere a questi bambini. Ma come facevo a dare questo che io non l'avevo? E quindi dentro di me c'era una grande insoddisfazione, ma non capivo da che cosa dipendesse. E mi ricordo che non potevo nemmeno pensare, io non sono contenta, andrò a cercare cosa mi dice la Bibbia. Non conoscevo, non sapevo che lì potevo trovare la risorsa di quello che mi mancava. E mi ricordo che il parroco, mentre si insegnava ai bambini di prima comunione, venne un giorno a parlare ai bambini che il pane che si trasforma nel corpo di Cristo, il vino che si trasforma nel corpo di Cristo, lo trovavamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6. E fu la prima volta che io sentii parlare di capitoli della Bibbia e di versetti. Perché se quel parroco mi avesse detto: Suora Elisabetta, cerca il capitolo tale, i versetti tali di Giovanni, io non avrei saputo trovarlo. Sinceramente non avrei saputo trovarlo. E quindi ecco, da quel momento mi venne un gran desiderio di avere anch'io una Bibbia e di capirci qualcosa di più, di poterla leggere. E questo desiderio, si capisce che il Signore pian piano mi portava verso una soddisfazione riguardo alla parola di Dio. Infatti in questa parrocchia si era formato un gruppo neocatecumenale. Questi neocatecumenali avevano la loro Bibbia, venivano in chiesa, si riunivano in determinate ore e studiavano la parola. Allora io chiesi ai miei superiori se mi permettevano di frequentare questo gruppo, e i miei superiori me lo permisero, e per la prima volta ho avuto in mano la mia Bibbia di Gerusalemme, molto nota nella Chiesa Cattolica. Ero molto contenta di questo libro, ero molto contenta di riunirmi con loro, di sentire questi laici che parlavano della parola, che ci dicevano di studiare quel capitolo. Ero felice di questa cosa. E questo è durato per 6 anni, perché dopo questo periodo qualcuno ha portato ai miei superiori una bella calunnia a mio carico, che io in questa parrocchia chissà che cosa volevo fare, e i miei superiori mi chiamarono, mi punirono, mi sospesero dai voti. Le suore fanno dei voti di povertà, castità, obbedienza, e fanno un quarto, il mio ordine faceva un quarto voto di servire i poveri. Fui sospesa dai voti, fui tolta da quella parrocchia, mi proibirono di seguire il gruppo neocatecumenale e io ho avuto una sofferenza enorme, ma enorme, perché ero veramente, ogni giorno che passava mi distruggevo per questa cosa che sentivo di non meritare, almeno a me sembrava di non meritare, e mi distruggeva dentro. Perché? Perché non avevo più la parrocchia, perché mi sentivo veramente tornare in mezzo alle suore, mi sentivo veramente una rea, come se avessi fatto chissà quale peccato avessi commesso, e per cui mi sentivo come osservata dalle suore, ma mi sentivo così osservata ma malamente dalle suore. E poi non potevo più frequentare questo gruppo, quindi mi venivano a mancare questi mezzi della parola di Dio. Ma il Signore mi aspettava qui, mi aspettava proprio in questa sofferenza, perché pregavo tanto perché il Signore mi desse la forza di perdonare. Pregavo tanto perché il Signore mi aiutasse a superare questa cosa che non sentivo di non meritare. E pregavo, disegnavo in quelle ore libere dalla parrocchia, però non mi bastava, perché la mia mente continuava a pensare a questa cosa. E allora, per dimenticare, per non pensare, soprattutto per non pensare, dimenticare è un po' difficile. Per non pensare, avevo una piccola radio e ascoltavo le stazioni della radio. Qualunque cosa venisse detta andava bene. Ma un giorno ho trovato Radio Evangelica Firenze. Ecco, per me fu una cosa, fu veramente occupare la mia mente di cose belle, nuove. Sentivo delle spiegazioni bellissime da questo pastore che parlava alla radio. Avevo trovato veramente una via nuova. E mentre ero in questa, i miei superiori mi mandarono in una casa dove Cristiana era superiora, e lei conosceva la mia sofferenza, aveva capito e cercava di venirmi incontro. Allora un giorno le chiesi di poter frequentare i carismatici cattolici, non so se bene carismatici o pentecostali cattolici, perché un sacerdote mi aveva consigliato di frequentarli, e io ho chiesto a lei il permesso, lei me l'ha concesso, e ecco, qui è stato come per un breve periodo, è stato un'aggiunta nuova, ma così fresca, preghiere così vive, canti bellissimi. Questi pastori, era un gruppo cattolico, però il sacerdote, non era parroco, il sacerdote che mandava avanti questo gruppo chiamava dei pastori evangelici americani di tanto in tanto. Ed era una cosa veramente bellissima. Io ero soddisfatta veramente di partecipare a questi gruppi. Durò poco tempo perché un ragazzo di quella parrocchia durò qualche anno, poi un ragazzo di quella parrocchia mi scrisse una lettera dicendomi se potevo andarla a trovare perché aveva fatto una rapina, era finito in carcere, e io ho chiesto tutti i permessi necessari, sono entrata in carcere, sono andata a trovarlo. La volta successiva mi ha detto: sai, ci sono due o tre persone che vorrebbero fare il colloquio con te. Va bene, altre due o tre. Io tutti i miei pomeriggi ormai li passavo in carcere con le persone chi cercava, chi voleva avere un colloquio. Ed era una cosa che mi dava tanta soddisfazione, per cui il tempo di andare dai pentecostali poi non l'ho avuto più, ma avevo sempre questa radio. E a un certo punto, frequentando così il carcere, mi resi conto che c'erano delle persone in carcere che avrebbero potuto avere dei permessi premio, avrebbero potuto trovarsi un lavoro e chiedere l'affidamento al servizio sociale se avessero avuto un posto, un alloggio all'esterno. E questo alloggio a Firenze a quell'epoca non c'era. Siamo negli anni Ottanta. Allora chiesi al parroco se era possibile realizzare qualche cosa, no al parroco, al cappellano del carcere, se era possibile realizzare una casa d'accoglienza per i detenuti. E questo cappellano fu molto contento perché non c'erano, nessuno si offriva come volontario. Allora ho detto: guarda, io sono disposta a stare con i detenuti, apriamo questa casa, però sapevo che i miei superiori da sola non mi avrebbero mandato, giustamente. Allora Cristiana stava finendo il suo mandato come superiora e allora le chiesi se lei si sentiva di venire con me e siamo andati in questa struttura e io continuavo a ascoltare radio evangelica. Non solo ascoltare radio evangelica, compravo i libri evangelici e, facendomi un po' di coraggio, perché ero una suora, mi vergognavo entrare in una libreria evangelica, sono entrata in questa libreria e ho cominciato a comprare libri, ma già li compravo anche dai pentecostali, ma lì trovavo tante cose. Io ricordo che avevo letto un libro preso dai pentecostali e in fondo c'erano titoli di altri libri e uno mi attraeva tantissimo ed era intitolato Addio Terra, Ultimo Pianeta, me lo ricordo ancora, io volevo questo libro, però dovevo andare a prenderlo nella libreria e fu quello la prima rottura. Avevo vergogna veramente entrare, c'era scritto libreria evangelica e io mi vergognavo entrare perché ero una suora, pensavo, avevo vergogna per chi mi vedeva entrare e per quella persona che stava dentro, che avrà detto: ma una suora che viene qui dentro. Ebbene, entrai, comprai questo libro che lessi in un baleno, perché io poi i libri li compravo e li divoravo perché trovavo veramente cose così belle, così nuove, spiegazioni così belle della parola del Signore. In questa casa d'accoglienza eravamo noi due sole e allora c'erano gli obiettori di coscienza e un obiettore di coscienza che ci dava una mano, erano tutti uomini, era giusto che una persona ci fosse con noi ad aiutarci. Eravamo noi due sole, potevo leggere, comprare i libri, non nasconderli, perché eravamo solo noi due, lei sapeva che cosa stavo facendo io, e però un giorno, ascoltando radio evangelica, a me venne il desiderio di dire a quel pastore, di chiedere a quel pastore se poteva venire da noi. Allora ho dovuto rivolgermi a Cristiana per chiederle se era disposta, perché era un ambiente cattolico il nostro, tenuto dalla diocesi di Firenze, portato avanti dalla Caritas, con un direttore che era un prete. E io mi sentivo molto preoccupata di far venire un evangelico dentro una struttura così ben inserita, incastonata nel mondo cattolico. Allora parlai con Cristiana e le chiesi se era possibile e cosa ne pensava di far venire un pastore evangelico.
E allora io dissi a Elisabetta: tu chiedi al pastore se viene. Ormai a lei era da concedere tutto, perché la sofferenza era grande e avevo capito cosa stava attraversando. E le risposi: tu fa venire il pastore, poi ci penso io il resto. E così nelle ore che i detenuti non c'erano in casa, perché dal mattino alle 9 fino alle 2 del pomeriggio stavano fuori, poi rientravano la sera per la cena, eccetera. Quindi questo pastore è venuto, ma io venivo da una famiglia cattolica, ma profondamente cattolica, vera. Che partecipava alla vita della Chiesa Cattolica. Quindi sono cresciuta cattolica. C'era una grande differenza tra la mia famiglia e la sua famiglia, quindi anche tra me e lei. Il pastore è venuto ed ha continuato a venire solo per noi due per 13 anni, tutte le settimane, puntuale, che mi dicevo: ma questo è un orologio svizzero, siccome lui veniva dalla Svizzera,
dall'America,
ma aveva passato al nord Italia. E naturalmente ho assistito sempre, fin dal principio, alla sua parola, a ciò che diceva. Non è che subito abbia creduto, perché ero sicura della mia fede. E dicevo: oh, ma tutte le settimane è qui quest'uomo.
Ma io ero molto contenta.
Lei era molto contenta. Io ero contenta dell'opera che avevo accettato per i detenuti, anche se non sapevo far niente di cucina. Ma ho comprato tante riviste, come lei comprava tanti libri evangelici, e mi sono messa a far da mangiare a questi detenuti, facendolo meglio che potevo, perché per loro era l'unico pranzo fatto un po' alla meglio, ed erano contenti. Lei ha comprato tanti libri, io ascoltavo la parola di Dio, anche se direi quasi per 3 anni ho resistito. Però questo pastore, pieno di Dio, che non diceva mai male dei cattolici, ho cominciato ad ascoltarlo con interesse. Ma ciò che ascoltavo era parola di Dio. E questa parola mi ha incominciato a mettere una confusione dentro, un'angoscia. Arriviamo subito all'angoscia. Che non dormivo più, e dicevo: ma come mai, come posso io incominciare a credere che poi anche, specialmente verso l'Eucaristia, che volavo io per fare la comunione, adorare quest'ostia, logicamente ci arrivavo a capire che io stavo sbagliando.
Sì, ma lei ci arrivava a capire, ma ci sono voluti degli anni perché lei accettasse questo.
Sì, ho già detto.
Perché per diversi anni tutto quello che trovava dell'Eucaristia che trovava e che veniva detto anche della cena, era un continuo confronto, perché non voleva persuadersi, non voleva accettare questa cosa, quello che doveva credere era quello che gli veniva spiegato dal pastore e non quello che ci era stato insegnato fin da bambini.
Certo.
Ecco, questa era la cosa che lei proprio non riusciva ad accettare.
Quando il pastore arrivò alla messa, perché io naturalmente le dicevo, ma guardi che io ho fatto tanti chilometri per assistere alla messa, e lui mi spiegò con tanta pazienza e direi proprio con un grande rispetto anche a questa parola, incominciarono a scendere dentro di me delle verità, perché c'era un contrasto enorme. Io mi ricordo che con mio padre, mia mamma, ma specialmente con mio padre, a braccetto andava alla messa tutte le domeniche, e sento che il pastore attraverso la parola di Dio mi diceva: ma guarda che il sacrificio Gesù l'ha fatto una volta sola, una volta soltanto. Allora io che cosa ho fatto tutto il mio tempo di cammino, di pensiero, di credente? Non ho combinato niente, perché capisco che non è vero. E mi ha buttato, ripeto, in una grande angoscia. Però non potevo dire non è vero, perché la Bibbia mi diceva che era vero. E così andammo avanti per un po' di tempo.
Intanto però la cristiana capiva queste cose. Io le capivo e dicevo: cristiana, io lascerò prima o poi la comunità, perché non voglio vivere in un compromesso. Io mi sentivo, via via che il pastore parlava, mi sentivo sempre più convinta di quello che lui mi diceva. Capivo e accettavo, e anche se per accettare che Maria nel Vangelo se ne parla in un modo e nella Chiesa Cattolica se ne parla e si vive questa realtà in tutt'altro modo, io lo capivo e dovevo buttare giù i miei altarini, ma lo facevo volentieri. Io non ho avuto un problema, come ha avuto lei, a capire che Maria non va considerata come dice la parola di Dio. E il pastore mi aveva detto questo. Quando ho capito questo, per me è stato veramente togliermi di dosso delle cose che non erano la verità. E anziché andare in crisi come è andata lei, io, se ci sono dei cattolici qui mi scusino, ma me la prendevo con la Chiesa Cattolica e dicevo: ma guarda cosa mi ha fatto credere per anni e anni ho creduto queste cose, e la Bibbia non ne dice un'altra cosa, la Bibbia ha altre verità da dirmi, non corrispondono. Ecco, io un po' me la son presa con la Chiesa Cattolica. Lei invece diceva: tu vai pure, io resto nella mia comunità, penso come mi ha insegnato il pastore, ma resto dentro.
Pensavo che potevo osservare la parola di Dio rimanendo al posto dove ero, rimanendo a capo. Sono stata a capo di diverse delle maggiori case della provincia, a capo di 20, 25, 30 suore. Quindi non era tanto facile lasciare tutto questo mondo, anche perché io avevo dato tutta di me a queste mie consorelle. Avevo cercato di dar loro esempi migliori che potevo, dedicarmi a loro come meglio potevo, e dicevo: e come di punto in bianco io lascio tutto, cambio tutto, sono un'altra persona, perché mi sentivo dentro un'altra persona, ma fare il passo era una cosa molto difficile. Ma i miei, la mia famiglia, tutti cattolici, ma che cosa penseranno di me? Ma come mi giudicheranno? Che ho perso la testa. Provando è un'altra cosa, dovendo decidere queste cose. E così sono andata avanti. Ho perso le suore, che adesso, anche quando le incontro, non vogliono sapere perché io ho lasciato, ma nemmeno il motivo, perché il motivo è stato solo per fede. Non è stato altro. Io stavo bene con loro. Ero ricoperta della fiducia dei miei superiori, dell'amore anche di loro. Insegnavo molto volentieri, quindi non avevo tutti quello che magari poteva aver incontrato lei. Quindi ci stavo bene. Di punto in bianco, io sono un'altra. E i miei, così contenti, quanto andavo a casa a trovarli, che avevano una suora, che chiamavano tutti, che mi facevano regali a destra e a sinistra, i miei parenti anche lontano venivano. Era una festa. Bastava solo, mancava solo di ammazzare il vitello più grasso, poi eravamo al completo della festa. Sono andata, dopo aver fatto il passo da evangelica, avevo pensato insieme a lei: ci stiamo un po' di tempo. Dopo 3 giorni mi sono sentita di venire via, non mi ci sentivo più. Avevo capito, e me l'hanno anche detto, si vergognavano e si vergognano di me ora. Li ho persi tutti, solo una sorella. Mi telefona, purché non vada a casa. Purché non vada a casa. Ma lascio pensare a loro chi ho trovato. Ho perso le suore, ho perso i familiari, ma ho trovato il mio Cristo, che lo sento tutto mio adesso. Non lo sento più come lo sentivo una volta, perché anche nella Chiesa Cattolica c'è Lui, ma è nascosto. Ho provato io così. È velato, è lontano. Io vorrei che qualcuno di loro, e senz'altro molti lo proveranno, la gioia che posso sentire ora, non l'ho mai provata. Mai provata. Perché è questa parola che sento dentro di me, che mi ha trasformato, che mi ha cambiato. Questa parola che è capace di dividere l'anima dallo spirito, ce l'ho dentro. E anche le sofferenze non si affrontano come non avere questa parola dentro di me.
Però per arrivare a questo, Cristiana soffriva moltissimo, tant'è che gli ultimi anni che il pastore veniva, diceva appunto: ma cosa viene a fare? Cosa viene a fare? Perché era sempre in continuo contrasto con se stessa, e si è ammalata.
Sì.
Si è ammalata per questa decisione. Voleva, ma non voleva uscire. e le è venuta un'ulcera perforata. È stata talmente male che ho dovuto chiamare le suore alla casa d'accoglienza e insieme l'abbiamo portata all'ospedale. È stata 20 giorni all'ospedale e poi la convalescenza ha dovuto passarla all'infermeria di quella casa dove insieme siamo state, nell'ultima casa dove lei è stata superiora, ed ha passato lì 6 mesi.
Però ho capito che non mi era più possibile rimanere dentro e pensare diversamente, perché dovevo seguire ciò che le suore facevano, quindi il rosario. Anche se al posto dell'Ave Maria io dentro dicevo il Padre Nostro, ne ho detti tanti dei Padri Nostri, perché l'Ave Maria non la volevo più dire. Dovevo andare alla messa, ormai avevo capito che è morto una volta sola, per sempre, una volta sola. È irripetibile il sacrificio di Cristo. Dovevo fare la comunione e su quella comunione Gesù non c'era, non c'è. Perché logicamente Gesù è risorto, quel corpo lì non l'ha più, è spiritualizzato. E come faccio io ad andare a mangiare la carne e bere il suo sangue? Quindi capì che non era più possibile. Un giorno si presentò il sacerdote del
confessore.
Il confessore, che veniva ogni 15 giorni, e dice: sono venuta a confessarti. Dico: guardi, padre, non ho peccati. Non... E dice: non ha peccati. Dico: no, non li ho fatti. Dall'altra volta ne ho fatti pochi, quindi mi dia una benedizione così, perché volevo evitare la confessione, perché ero arrivata a capire: ma come puoi tu, che sei uomo, assolvere i miei peccati? Ormai non ci credevo più. Solo Dio assolve i peccati. È venuto apposta, se no poteva fare il padre di mandare suo figlio da noi. Quindi ripeté i peccati che avevo detto l'altra volta, ma non è che non avevo, le stesse mancanze avevo. Quindi capì che non potevo rimanere a quel posto.
E in quei 6 mesi che lei è rimasta con il pastore, io cercavo Evangelio. Di trovarmi un posto dove andare, perché la mia intenzione era quella di uscire, perché lei era ritornata in comunità, e quindi pensavo, con l'idea che aveva lei di pensare in un modo e vivere però la sua vita normale, dico: questa non torna più, ormai io mi devo decidere. E allora col pastore andavamo cercando per Firenze una casa dove poter andare,
un appartamento.
Però questa casa aveva dei prezzi, non erano poco. Noi a nostra disposizione, se lei fosse venuta, e comunque se io andavo sola, avevo quello che mia mamma mi aveva lasciato morendo, e non erano proprio sufficienti questi soldi per pagare una casa. E trovammo, per avvicinarci alla possibilità di assolvere il nostro debito senza, insomma, senza avere debiti, altri debiti, trovammo una casa in un palazzo, un monolocale in costruzione. Era all'inizio della costruzione e insomma potevamo quasi pagarlo, però ci voleva un anno di tempo per arrivare alla costruzione. E in questo tempo io andai da Cristiana all'infermeria e le dissi: Cristiana, io ora lascio, scrivo una lettera ai superiori che lascio la comunità. E la scrissi, gliela portai a leggere, e finalmente aveva capito qualcosa, perché dire il rosario, consacrarsi a Maria, andare alla messa tutti i giorni, confessarsi, recitare le litanie alla Madonna, lo doveva fare, non poteva esimersi, e ha capito che non ci poteva stare, e siccome era talmente debole ancora che non camminava ma nemmeno riusciva a poter scrivere, e lei mi disse: scrivi una lettera anche per me. E così ho scritto la mia e la sua e le ho spedite. E su questa lettera c'era scritto che noi lasciavamo la comunità per motivi di fede, non erano altri motivi, era proprio la fede, perché quel fatto che era accaduto negli anni Ottanta, il Signore veramente mi ha aiutato a perdonare, e avevo perdonato. E in quella casa d'accoglienza, dopo 18 anni, venne da me la persona e mi mandò anche una lettera che aveva realizzato tutta quella calunnia, e mi venne a chiedere perdono. Quindi non era questo il motivo per cui io lasciavo, era proprio il motivo di fede, e così lei era motivo di fede, però i superiori l'hanno accettata, abbiamo aspettato i 6 mesi d'obbligo prima di uscire, però non ci hanno mai chiamato per chiederci: ma quali sono questi motivi di fede? Non ci hanno chiamato. Ora però si trattava anche di dirlo al direttore della Caritas, perché noi eravamo in una struttura cattolica. Allora lei, dopo i 6 mesi, è tornata lì alla casa d'accoglienza. È tornata alla casa d'accoglienza, io la lettera l'avevamo mandata, era arrivato settembre che ormai potevamo uscire, e siamo praticamente uscite dalla comunità. Ora si trattava a questo prete di dirgli come stava la nostra situazione. Allora sono andata io, perché lei era ancora debole, e ho detto al sacerdote che noi avevamo lasciato la nostra comunità, ma avevamo lasciato anche la Chiesa Cattolica. Il prete ha chiesto: come mai? Ma perché? E io gli ho detto: perché studiando la Bibbia abbiamo capito che quello che dice la dottrina cattolica, molte dottrine della Chiesa Cattolica non corrispondono alle dottrine della Bibbia. E lui mi ha detto: ma a me non sembra, ma non ha chiesto altro, non ha chiesto quali sono queste dottrine. Va bene. Sono tornata a casa e dico: Cristiana, io ho detto queste cose, e stavo veramente col pensiero che adesso questo qui ci mandava via, e noi non avevamo la casa. Allora viene, dopo una settimana, telefona, ci chiede un appuntamento, se potevamo incontrarlo. Viene alla casa d'accoglienza e ci dice che lui stava ristrutturando un'altra casa per i detenuti, un pochino migliore di questa, era proprio fatiscente quella che avevamo, e aveva intenzione di ristrutturare un'altra casa, però ci voleva un anno di tempo, se potevamo fargli il favore di rimanere nella casa d'accoglienza fin tanto che non avesse finito l'altra struttura. Ecco, per noi qui abbiamo proprio visto la mano del Signore, perché noi avevamo bisogno di un anno di tempo e lui aveva bisogno di un anno di tempo, e le cose così sono andate. Dopo un anno, nel 2004, noi siamo uscite dalla Chiesa Cattolica, e poi alla fine siamo uscite anche da questa struttura nel 2005. Ma intanto noi frequentavamo la Chiesa Evangelica di questo pastore, che forse qualcuno di voi l'avrà anche conosciuto, Dick Paul, che lavorava alla radio, insieme alla radio di Modena. Ecco. E lui è venuto sempre. Ecco, noi abbiamo fatto questo cammino meraviglioso insieme a lui, e poi siamo entrati nella sua chiesa. E ecco, il nostro cammino è stato un cammino per me molto bello, Per Cristiana bello certamente, alla fine si è concluso molto bene, ma è proprio passato attraverso una grande sofferenza.
Ma la gioia che provo ora, penso che è intensa, perché ho sofferto intensamente. Questo passaggio così doloroso, questo parto, diciamo, che gioisce la donna quando vede che ha dato al mondo un uomo, l'ho provata anch'io, non partorendo, ma il passaggio. E io vorrei farle sentire, forse l'ho detto anche prima, che cosa vuol dire aver vissuto una fede come l'ho vissuta io. Attaccatissima alla fede che avevo, e dopo aver capito. È bello, io ringrazio il Signore anche, che ho passato tanti anni nella Chiesa Cattolica, perché adesso io penso che non avrei nemmeno forse apprezzato ciò che apprezzo adesso nella parola di Dio. Perché anche ritrovandomi con loro, che è una famiglia di Dio, che è una famiglia cristiana, che conosce la parola, a me non mi manca niente. Credano, non mi manca niente. Perché sento che non sono più io, che sono una di loro, che sono di Cristo e che Cristo è completamente mio, che ognuno di loro può dire così. Grazie.
Io volevo dire che ancora una cosa: quando noi andavamo al carcere con le nostre nuove visioni bibliche, era una riscoperta bellissima, sì, che non potevamo fare a meno di trasmetterla ai detenuti. E allora partivamo da casa con una borsa di letteratura evangelica da distribuire ai detenuti, e quando ci davano certe spiegazioni, ci chiedevano certe cose, mi chiedevano a volte: sorella, mi porti un'immaginetta di Padre Pio,
anche della Madonna,
mi porti un rosario, mi porti un crocifisso, mi porti un'immagine della Madonna. E io gli dicevo: ricordati che tu devi avere Gesù dentro al tuo cuore, non ti serve tenere addosso l'immagine di Padre Pio o quelli della Madonna, non servono, sono cose esterne, tu devi avere Gesù nel tuo cuore. E allora si stupivano, dicevo: guarda, se tu vuoi io ti porto un Vangelo, e magari glielo lasciavo. E mi dicevano: ma lei parla come gli evangelici. E dico: parlo come quelli che hanno Gesù. E allora ci dicevano: ecco, arrivano le suore evangeliche. Ed era una cosa molto bella. Però io volevo anche distaccarmi da questo vestito che portavo, che il mio cuore era veramente ormai del Signore, però il compromesso di portare un abito che mi faceva una persona legata invece al Vaticano, io questo non lo volevo più. Perciò quando ho potuto lasciare tutto, sì, è vero, lasciare un abito religioso, vestirsi in borghese, non è una cosa tanto facile dopo 40-50 anni che abbiamo vissuto così, magari su quel, perché il Signore poi ha permesso che la nostra casa, il nostro monolocale, fosse proprio vicino a quella parrocchia che avevo lasciato. E a volte sull'autobus incontro delle persone: oh, suora Elisabetta, e poi mi guardano da cima a fondo, non capiscono. Allora devo dire: sì, guarda, non sono più suora Elisabetta. Come? E allora spiego le ragioni, e allora con queste persone ho ancora una possibilità di testimoniare le cose meravigliose che il Signore ha operato in noi.
Chi ha la parola di Dio si distingue. Basta che apri la bocca e si capisce che c'è qualcosa in quell'uomo. Frequentando il carcere Sollicciano ho incontrato un giovane, un evangelico. Questo giovane, anche se era nella sofferenza, anche se era lì dentro, perché il carcere è piuttosto brutto per l'uomo, quando parlava e mi spiegava la parola di Dio, quest'uomo non sembrava più lui. E mi ha lasciato una frase sua, un'immagine che l'altro giorno l'ho poi incontrata nella Bibbia di nuovo. La parola di Dio, anche se è sotto chiave, si fa sentire. Mi parlava della parola di Dio. E Fabio per me è stato un carcerato molto diverso dagli altri.
Era un evangelico.
Era un evangelico, hanno capito che era un evangelico. Era uno che aveva gustato la parola di Dio e ora purtroppo l'aveva offesa, perché l'aveva tradita, ma nello stesso tempo cercava di dire qualcosa sempre, perché non può rimanere nascosta, penso. Si fa largo da sé, o prima o poi quel germe viene sempre fuori, quella perla luccica di nuovo e si fa vedere e brilla e dà luce. Così era Fabio per me. E lei mi diceva: tu forse anche oggi vai da Fabio? E se ho tempo, sì. Perché non ero forse che io davo a Fabio, ma lui illuminava me e mi è rimasto dentro. Adesso non so come sia finito, perché la droga l'aveva ridotto in uno stato, un verme, e me ne dispiace tanto.
Anche se passano gli anni, il Signore è stato buono, il Signore è buono ancora con noi. Questa sera, nel poter ancora una volta aver ascoltato la sua parola, noi vogliamo di cuore veramente ringraziare Cristiana e Anna Maria, vogliamo ringraziarli da parte del Signore, da parte nostra, per questa testimonianza che porteremo nei nostri cuori, e ci impegneremo anche a pregare per voi, per quello che il Signore vi dà di compiere ancora, portando questa testimonianza della vostra vita, la vostra vita vissuta ed ora vissuta con il Signore. Ringraziamo anche la sorella Anna che è con noi. E vogliamo dire che le sorelle hanno scritto un piccolo volumetto da 23 pagine solo, che parla della loro testimonianza, e ne hanno portate delle copie anche qui. E la sorella Anna sarà nella libreria da quella parte sul tavolino, per chi vuole acquistarle è simbolico 2,50 € proprio per la stampa. Quindi se chi vuole avere questa testimonianza, e così anche da leggere, far leggere a qualche amico.
Abbiamo trasmesso la testimonianza di due ex suore cattoliche. Questa testimonianza è stata registrata nella comunità evangelica di Via Taranto 22 di Foggia. Vi ricordo che per qualsiasi informazione potete chiamare da questo momento in poi il numero 0881 77 27 58. Ripeto, 0881 77 27 58, oppure il numero 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347. Grazie per l'ascolto.